campione del mondo, campione del mondo.
All three men,
la finale,
wherever they may live,
la Germania per...
citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, ich bin ein.
Ciao, sono Paolo, vi accompagno in uno straordinario viaggio nel XX secolo, tra grande football e grande storia. Benvenuti in Il calcio e la storia. Questa volta permettetemi di iniziare con un ricordo personale. È l'estate del 1998 e sono da qualche mese a Parigi in Erasmus. Ma il 1998 è l'anno del Mondiale, che si gioca proprio in Francia. Mi guardo le partite al maxi schermo installato nella piazza dell'Hôtel de Ville, mescolato ai tifosi di mezzo mondo. Conservo l'immagine distinta di due tifosi argentini che passano avanti e indietro sotto il maxi schermo con uno striscione con la scritta «Las Malvinas son Argentinas». Ovviamente sapevo in modo vago che a inizio anni Ottanta si era combattuta una guerra per delle isole che gli argentini chiamano Malvinas e gli inglesi Falkland, ma mi sembrava strano che la contesa fosse ancora viva e sentita nel 1998. Forse sembrerà strano anche a voi, considerando cosa sono le Malvinas. Premessa, userò entrambi i nomi nel corso del podcast indifferentemente. Se il presidente americano Ronald Reagan le definì all'epoca della guerra un piccolo pezzo di terra ghiacciata laggiù, beh, aveva ragione. Si tratta di un arcipelago con due isole principali, East Falkland e West Falkland, o Soledad e Gran Malvina, contornate da un centinaio di isolotti. Sono nell'Atlantico meridionale, a 480 km a est della costa argentina e 750 km a nord-est di Capo Horn, la punta estrema del Sud America. Sono isole costantemente investite da correnti fredde e venti violenti, dove l'agricoltura è improduttiva e gli alberi non riescono a crescere. Eppure, se nel 1998 avessi conosciuto la storia di questo arcipelago freddo, sperduto e poco ospitale, non mi sarei stupito di quello striscione. Il peso della storia, a volte, è enorme. La storia di queste isole inizia forse con Amerigo Vespucci, che le avrebbe avvistate per primo nel 1501. Sono disabitate e inospitali, ma si trovano in un punto strategico per il passaggio tra l'Oceano Atlantico e l'Oceano Pacifico. Perciò tra 600 e 700 le occupano prima i francesi, poi gli inglesi e poi gli spagnoli. Il 6 novembre 1820 l'Argentina, da poco ottenuta l'indipendenza proprio dalla Spagna, si impossessa delle Malvinas, ma gli inglesi le rioccupano nel 1833. Gli argentini vivono la rioccupazione inglese come una violazione dei loro diritti. Da subito nasce un vero e proprio irredentismo legato alle Malvinas, un elemento che contribuisce a creare l'identità nazionale del paese. Ma è solo nel Novecento, quando Perón cerca di diminuire il peso economico della presenza inglese in Argentina, che le isole diventano un simbolo della lotta contro il colonialismo europeo. Entrano nei libri scolastici. A scuola si canta l'inno delle Malvinas. Sono onnipresenti nella propaganda del governo. Si consolida il mito delle Malvinas perdute e da riconquistare. Nel 1965 Londra e Buenos Aires aprono negoziati sulle isole. L'Argentina vuole ottenere la sovranità sulle Malvinas, mentre la Gran Bretagna è costretta a fare i conti con il volere dei Kelpers, cioè gli abitanti delle isole, che vogliono restare dominio inglese. Eppure le Falkland dipendono in tutto e per tutto dai collegamenti con l'Argentina. A complicare la situazione, il colpo di Stato, chiamato eufemisticamente Processo de Reorganización Nacional, con cui i militari nel 1976 prendono il potere in Argentina. Gli anni tra 1976 e 1978 sono gli anni terribili delle torture alla Escuela Meccanica della Armada e dei desaparecidos gettati con i voli della morte nell'oceano, con il ventre squarciato per attirare gli squali e far sparire i corpi. Sono almeno 30.000 le vittime di questa dittatura sanguinaria. Ma nel 1978 in Argentina ci sono i mondiali di calcio e il governo militare vuole usare il pallone per rimuovere il passato, i delitti e gli orrori, per creare una nuova coesione sociale. L'operazione in parte riesce, anche perché la nazionale argentina quel mondiale lo vince. Tra chi festeggia in piazza la vittoria c'è anche un ragazzo che non ha ancora compiuto 18 anni. Viene dalla povertà della baraccopoli di Villa Fiorito. Nelle vene ha un miscuglio di sangue indio e italiano. Lui, di quella nazionale che adesso sta festeggiando la vittoria nella Coppa del Mondo, era convinto di far parte. E quando César Luis Menotti, detto il Flaco, l'allenatore dell'Albiceleste, gli ha comunicato l'esclusione, il ragazzo si è chiuso in camera e ha pianto a lungo. Quel ragazzo si chiama Diego Armando Maradona e anche se non ha nemmeno 18 anni è il talento più cristallino del calcio argentino. Ha esordito in prima divisione a 15 anni e in nazionale a 16. Col pallone fa cose impossibili a tutti gli altri. Nel 1979 è il capitano della nazionale Under 20 argentina che spopola nel campionato mondiale giovanile in Giappone. Il 7 settembre 1979 l'Albiceleste batte in finale l'Unione Sovietica 3-1. Maradona segna un gol su punizione con un rasoterra violento e preciso che buca la barriera e si infila all'angolino. Il sesto gol di un torneo che lo vede protagonista e premiato come miglior giocatore. In Argentina le piazze si riempiono di folla e la dittatura di nuovo sfrutta il calcio per i suoi scopi, come già nel 1978. Il generale Videla, capo della giunta militare, telefona in Giappone a Maradona per un colloquio ben amplificato dalla propaganda. Voglio anche far arrivare il mio compiacimento a lei in qualità di capitano per aver inculcato in questa squadra di giovani, che è composta da tante individualità, uno spirito di gruppo che ci mostra tutto quello che possono fare gli argentini quando si dedicano a lavorare assieme. Nella sua autobiografia, per difendersi dalle accuse di passività, se non di acquiescenza, verso la giunta militare, Maradona scrive: «Non so se i militari che stavano al governo in quel periodo ci usassero, non lo so. Sicuramente sì, perché lo facevano con tutti. Comunque una cosa non esclude l'altra. Non si può gettare fango su una bella storia per colpa dei militari, ma neanche devono rimanere dubbi su quel che penso di loro. Tipi come Videla, che hanno fatto sparire 30.000 persone, non meritano niente. Il fatto è che in quei tempi comandava Videla. E a proposito di certe mie foto che girano mentre gli do la mano, devo dire che non avevo scelta». Ma in quel 1979 non c'è solo il giovane astro del calcio argentino che festeggia una vittoria. A Londra, infatti, c'è un nuovo primo ministro, o meglio, una nuova prima ministra. Margaret Roberts, che tutti però conoscono come Margaret Thatcher dal cognome del marito, ha guidato il partito conservatore alla vittoria nelle elezioni contro i laburisti e si appresta ad accasarsi, prima donna nella storia britannica, a Downing Street. Viene da una famiglia della piccola borghesia di provincia, è laureata in chimica, ma la passione per la politica la porta già nel 1950, a soli 25 anni, a candidarsi alle elezioni. Entra in Parlamento per la prima volta nel 1959 e diventa poi ministra dell'istruzione. Le sue idee sono già ben chiare. per perseguire l'obiettivo dei tagli nel bilancio, abolisce la fornitura gratuita di latte nelle scuole pubbliche. E così le affibbiano il soprannome Maggie Thatcher, Milk Snatcher, la scippatrice di latte. Nel 1975, sconfiggendo politici ben più esperti di lei, diventa leader del Partito Conservatore. La Gran Bretagna è in crisi e Thatcher ha un'idea ben precisa su come sconfiggere la crisi: il neoliberismo, e cioè meno Stato e più mercato, e quindi privatizzazione delle imprese e dei servizi pubblici, taglio delle tasse, diminuzione del potere dei sindacati. Thatcher si fa subito conoscere come una politica determinata e attaccata alle sue idee. I sovietici la soprannominano la Lady di Ferro. Il presidente francese Mitterrand dirà che aveva gli occhi di Caligola ma la bocca di Marilyn Monroe. Scrive lo storico Tony Judd: era capace di tiranneggiare e intimidire gli avversari con maggiore spietatezza di qualsiasi politico britannico dai tempi di Churchill, ma era anche seducente. Solo che le politiche avviate dalla Thatcher non danno i risultati sperati e persino settori del suo partito le chiedono di cambiare strategia. Dall'altra parte del mondo, in Argentina, alla giunta militare va persino peggio. Il pesos si è svalutato del 500%, l'inflazione aumenta del 2300%, il debito estero triplica, le madri di Plaza de Mayo ricordano al mondo l'orrore dei desaparecidos. L'opposizione si riorganizza. Arrivati al 1982, il nuovo leader della giunta militare, Leopoldo Galtieri, si gioca la carta tipica dei dittatori in difficoltà: una guerra dal forte sapore nazionalistico per compattare l'opinione pubblica e riacquistare consenso e prestigio. Le Malvinas sono perfette per lo scopo. Come spesso succede quando scoppiano le guerre, Galtieri punta le sue fiche su una scommessa, anzi su due scommesse. La Gran Bretagna non interverrà per difendere delle isole sperdute e ormai di scarso valore strategico. Il vicino Capo Horn non è più il passaggio tra Atlantico e Pacifico, da tempo esiste il ben più comodo Canale di Panama. E gli Stati Uniti, amici dell'Argentina, non si opporranno. Motivazione ufficiale: lottiamo contro l'imperialismo e il colonialismo. La scommessa apparentemente riesce. Le piazze, che solo pochi giorni prima si erano riempite per una manifestazione antigovernativa, ora sono stracolme di folla che inneggia alla riconquista delle Malvinas, dove i primi soldati argentini sbarcano il 2 aprile 1982. Di tutte queste cose Maradona non scrive nulla nella sua autobiografia. L'enfant prodigio del calcio argentino ormai è un fuoriclasse affermato, è il pibe de oro, il ragazzo d'oro. Ora gioca nel prestigioso Boca Juniors, dove ha fatto meraviglie in serie deliziando il pubblico della Bombonera e trascinando il Boca a vincere il campionato. Guardatevi ad esempio il gol che segna nel 3-0 con cui il Boca schianta nel superclassico i rivali del River Plate. Maradona mette palla a terra con un aggancio volante, poi mette a sedere con un dribbling il portiere Fiol e irride l'intervento del difensore sulla linea di porta. Grazie a una società registrata in Liechtenstein, la Maradona Production, il pibe de oro ha iniziato anche a generare introiti da capogiro, ed è chiaro che il calcio argentino non può più permettersi un giocatore così, nonostante persino i militari al governo facciano pressioni perché non vada a giocare all'estero. Mentre si profila il trasferimento al Barcellona, Maradona si sta preparando ai mondiali del 1982 che si giocano in Spagna, dove c'è da difendere il titolo conquistato 4 anni prima. L'esordio è previsto il 13 giugno contro il Belgio in un girone che comprende anche Ungheria ed El Salvador. La nazionale argentina, salutata da Galtieri in persona prima della partenza, con tanto di abbraccio a Maradona, posa per una foto con uno striscione che proclama «Las Malvinas son Argentinas». Anche la nazionale inglese si sta preparando per il mondiale. Ma la prima ministra Thatcher non ha di sicuro tempo per occuparsi di calcio, perché ora alle difficoltà economiche e politiche si è aggiunta una nuova grana. Gli argentini hanno occupato le Falkland. Adesso la prima ministra, come dichiara un deputato in Parlamento, dovrà dimostrare di che metallo è fatta. Cosa farà Margaret Thatcher? Il PIB d'oro si prepara al mondiale, ma la Lady di Ferro si prepara alla guerra. Vi è piaciuta questa storia? Continuate a seguirla nel prossimo episodio. L'Argentina verrà sconfitta in guerra e sul campo da calcio, e le Falkland segneranno il destino dei protagonisti della nostra storia. Ringrazio Proxy per la musica della sigla e Alberto Pian per avermi aiutato a realizzare questo podcast. Continuate a seguire Il Calcio e la Storia, mettete un like nelle pagine social del podcast e lasciate una recensione sulla vostra app di ascolto. Sono gesti semplici, ma mi aiutano tantissimo a far conoscere il podcast. E per tutte le informazioni andate sul sito ilcalcelastoria.it. Grazie per l'ascolto e a presto!